Io mi sono fermato sul secondo versetto perché vabbè, inizialmente mi è sembrato di sentire un po' di irritazione dentro di me, ma chi è questo qui? Il presuntuoso che dice prendete esempio da me, insomma. Abbiamo sentito nel versetto del Salmo di oggi che solo Gesù può dire imparate da me. E poi invece, standoci sopra un po', mi pare che la cosa importante da accogliere è che lui dice le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me. Quindi sono cose che a sua volta ha ricevuto. Non dice guardate me e fate come me, ma dovete guardare le cose, tutte le cose che sono in me, che anche lui quindi ha ricevuto, e quindi paradossalmente dentro di me c'è stata questa trasformazione. Invece di essere un presuntuoso è uno che è profondamente umile dicendo queste cose, perché non fa altro che mettere in mostra tutto quello che ha dentro di sé, ma che ha ricevuto, non è farina del suo sacco, avendola ricevuta la trasmette a coloro che lo ascoltano. Quindi mi è venuto da pensare a un vetro, cioè il vetro lascia passare la luce, non la trattiene, non la ferma. Tu, vedendo il sole attraverso un vetro, non vedi il vetro, vedi la luce che ci passa attraverso e il vetro non la ferma, ma consente, senza diminuire in nulla, che lei passi, ecco.
Sembrava che l'elenco del versetto 8 fosse molto ampio, appunto, con un invito proprio ad allargare l'oggetto dei pensieri, anche a campi non strettamente religiosi o del Vangelo in qualche modo. In una prospettiva in qualche modo inclusiva anche di scelta, perché comunque è abbastanza chiaro le caratteristiche di quello su cui sono invitati a pensare, a ragionare, a rimanere: vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtù, merita, lode. In una grande prospettiva, però mi sembrava importante legarlo anche al versetto 7, perché diceva la pace di Dio custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi è molto bello questo custodire le menti in Cristo Gesù, quindi un allargamento che comprende tante cose, però in una custodia della mente in Cristo Gesù, in una protezione, in una illuminazione speciale.
Dal punto di vista letterario, versetti da 7 a 9 sono fortemente compatti. Il versetto 7 inizia parlando della pace di Dio, il versetto 9 finisce parlando del Dio della pace. In entrambi i versetti c'è l'espressione fiduciosa da parte di Paolo in un futuro felice: la pace di Dio custodirà i vostri cuori, il Dio della pace sarà con voi. Il quadro in cui sono inseriti i versetti 8 e 9 è dunque un quadro di grande speranza. L'inizio del versetto 8, per il resto, richiama l'inizio del capitolo 3, per il resto, fratelli miei, e ha evidentemente un tono conclusivo, per cui, esortando i fratelli, in 3.1 e in 4.8, si comprende che Paolo voglia esprimere una sorta di sintesi programmatica per la comunità di Filippi, tanto più che i due versetti sono molto equilibrati. Nel primo c'è una serie di cose da pensare e nel secondo c'è una serie di cose da fare. Queste cose pensate, queste cose fate. È una specie di regola riassuntiva, di piccolissima regola, di regola minima, dove abbiamo al versetto 8 una serie di termini che certamente allargherebbero moltissimo il panorama se noi estrapolassimo questi versetti dal contesto della lettera ai Filippesi, perché la lettera ai Filippesi ci ha presentato un'esperienza cristiana di Paolo dei Filippesi che è molto concentrata sulla persona di Cristo. Abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, pensate le stesse cose, abbiate lo stesso sentire, per me il vivere è Cristo, morire è un guadagno. Ho ritenuto tutte le cose di prima un rifiuto pur di guadagnare Cristo. Quindi è evidente che questa regola può essere intesa soltanto se noi manteniamo il contesto della lettera, dove Paolo parla con una intensità autobiografica straordinaria della sua intimità con la persona di Gesù e del fatto che lui non si sposta un millimetro dalla persona di Gesù Cristo. L'abbiamo visto anche dal punto di vista letterario per la continua ripetizione del nome di Gesù quasi in ogni versetto di tutta la lettera. Paolo continua a dire in Cristo Gesù, nel Signore, eccetera. Dunque, in generale, il testo di oggi si presterebbe a essere molto astratto, molto sfumato. Tutto quello che è vero, pensate a tutto quello che è vero, ma lui ci ha appena detto che dobbiamo solo pensare a Gesù Cristo. Invece adesso ci dice tutto quello che è vero, questo pensate. Evidentemente tutto quello che è vero in rapporto a Cristo e, nel versetto successivo, in rapporto alla comunione con Paolo, secondo l'esempio dato da lui. Dunque sarebbe un orizzonte estremamente ampio, ma con dei criteri di discernimento. Tutto ciò che è vero, che cosa è vero? Per i padri è molto chiaro. Nulla è vero se è privo di virtù. Non a caso Qui al versetto 8 si trova l'unica ricorrenza di Paolo del termine virtù. Ciò che non è virtù non è vero. Ciò che non nasce dalla fede non è vero, è falso, viene dal demonio, viene dal diavolo. Dunque, che cos'è che è vero e che noi possiamo pensare? A me è venuto un po' in mente il capitolo 18 di Matteo che stiamo leggendo in questi giorni, giusto per tentare di concretizzare un discorso che altrimenti rischia di essere un po' sulle nuvole. Che cos'è che è vero? Gesù parla dell'accoglienza dei piccoli, e nel testo di oggi parla del rischio del disprezzo dei piccoli. Diremmo noi oggi con il nostro linguaggio corrente l'abuso dei minori. Queste due cose che Gesù Cristo dice valgono solo per me in quanto cristiano o hanno un valore in sé? Se una persona X che apparentemente non ha alcun rapporto con la fede cristiana, con l'esperienza della Chiesa, mi parla di accoglienza o si dice amareggiata, sofferente, scandalizzata dall'abuso dei minori, io posso pensare che queste cose siano vere, sono vere, e quindi le devo pensare. In rapporto alla mia esperienza di fede cristiana non sono chiuso in me stesso, ma devo apprezzare queste cose che sono vere. Quella persona X non può saperlo, ma Matteo 18 mi comunica questi insegnamenti di Cristo e allora sono veri per me. Tutto quello che è vero lo devo pensare e poi lo devo fare. Non devo solo pensarlo, ma farlo come l'ha fatto Paolo. Quindi qui il discorso, che sembrava amplissimo, si riduce tantissimo, perché la regola consiste nell'esempio di Paolo. Paolo dice: quello che avete imparato, ricevuto, sentito e visto in me. La porta è strettissima. Fate questo. Sul resto non si esprime. Quello che è entrato nell'esperienza del Vangelo ricevuto attraverso Paolo è vero. Il resto io non lo so come sia. Dunque ricevo personalmente il testo di oggi proprio nella linea in cui mi sembra inserito, di una grande visione ottimistica circa la pace di Dio e il Dio della pace. Non si tratta, ma a volte si dice questo testo è il manifesto dell'umanesimo cristiano, non si tratta di viaggiare sulle nuvole, si tratta di vedere in concreto ogni giorno che cosa dobbiamo pensare, che cosa dobbiamo fare. E qui abbiamo una piccola regola della nostra piccola regola super concentrata.